conversazioni con la prima.
Vuole il microfono?
Sì, vabbè. Vabbè.
Con la prima relazione, breve, nel senso che non ti tratteremo più tanto e poi invece chiederemo se qualcuno resterà di conversare con noi su questa società, europea di cultura che dovrebbe avere un rilievo non soltanto cittadino, ma che ha avuto e che ha un rilievo europeo e mondiale. Quindi, come dirà la dottoressa Cosima Campagnolo, e se siamo in un piccolo gruppo è solo per la situazione tragica in cui versa la cultura, in cui versa l'Europa e in cui versa l'Italia. Detto questo, riprenderò poi il discorso nel mio intervento, passo la parola alla dottoressa Cosima Campagnolo e poi ci sarà il professor Giuseppe Gorgis e poi concluderò io. Grazie.
Vabbè, parla anche là, si può parlare. Ti basta. No, lock.
Bene. Allora, io innanzitutto probabilmente la mia voce sarebbe già sufficiente di suo.
No, ma è meglio così.
Vabbè. Allora, innanzitutto io ringrazio quelli che ci sono, appunto perché sono pochi e non mi stupisce. Vanno ringraziati per aver affrontato questa giornata uggiosissima e difficile. Io è da questa mattina che tremo dal freddo, quindi sono piena di comprensione anche per quelli che non hanno potuto venire. Lo scopo di quella che è stata chiamata, secondo me, facendomi troppo onore, una relazione, è quella di dare una presentazione dell'istituzione veneziana che si chiama Società Europea di Cultura a coloro che forse non ne hanno mai sentito parlare o che forse l'hanno incrociata con gli occhi su qualche cartellone in Venezia, ma non si sono mai soffermati su che cosa sia. È un'istituzione veneziana nel senso che è stata fondata in Venezia nell'ormai lontano 1950. Ed è un'istituzione veneziana nel senso che la sua sede internazionale è in Venezia da sempre, da ormai quasi 70 anni, e che molte delle sue manifestazioni di rilievo si sono proprio svolte nel corso di questi anni in Venezia. Ma allora, appunto, la Società Europea di Cultura, che cos'è questa società? La Società Europea di Cultura nasce nel 1950 per volontà e iniziativa del filosofo padovano Umberto Campagnolo. Siamo nel 1950, siamo nel quasi immediato dopoguerra, perché l'idea della società è sorta nella testa di Campagnolo già nel 1946, ma ci sono voluti 4 anni per coagulare le forze e per arrivare a crearla. Qual è la situazione? La situazione è che la guerra è finita con il sollievo di tutti, però anche lasciando dietro di sé molte delusioni, perché negli ultimi mesi della guerra e nell'immediato dopoguerra c'erano state anche molte e fortissime speranze che ci sarebbe stato un cambiamento infinitamente più forte, che finalmente certe cose si sarebbero bandite per sempre. In realtà si riscivola quasi subito dopo la guerra in una dinamica di stati per certi versi tradizionale e ben nota, e in più si arriva a questa terribile divisione del mondo in due blocchi, che poi viene vissuta particolarmente sulla propria pelle dall'Europa. Campagnolo non è di questo stupito, in quanto studioso di diritto internazionale già negli anni 30 aveva lavorato sull'ipotesi della Società delle Nazioni, e Campagnolo era convinto che il fosse nella natura della sovranità degli stati di creare una contrapposizione e che gli stati in quanto tali non sarebbero mai riusciti ad arrivare ad un'abolizione della guerra per essere in qualche modo fisiologicamente comprensivi di un ultimo scontro nel momento di un accordo che non potesse essere altro che violento. Cerco di spiegarmi meglio. Non è che gli stati intrinsecamente non fossero capaci o non siano capaci di optare per una pace e di mantenere una pace per molti anni, per molti decenni, per molti secoli, se volete. Ma l'idea di fondo è che fisiologicamente gli stati non sono in grado di escludere la guerra, escludere la violenza come ultima risposta. E del resto che la sovranità degli stati continui ad essere uno scoglio ne è la prova, la grande debolezza che noi registriamo in organizzazioni internazionali come l'ONU. L'ONU non è mai riuscita nemmeno a rendere veramente veritiera il proprio statuto, perché uno Stato può mettere il veto, l'abbiamo visto adesso a proposito della Siria, non sono qui per dire se si dovesse intervenire o non si dovesse intervenire, che cosa fosse la cosa migliore, ma è evidente che gli Stati in questo hanno un limite, nel senso che hanno una sovranità e non riconoscono un diritto superiore. L'idea di Campagnolo era che ci si dovesse armare per riuscire a superare il momento e in particolare perché la crisi dell'Europa, da un lato completamente in macerie, proprio fisicamente, nel senso che i paesi erano distrutti, e dall'altro l'Europa era anche ammaccata, anche delusa, anche schiacciata, se volete, da un lato dalla propria colpa e dall'altro anche dal fatto di aver in fondo definitivamente ceduto il proprio ruolo di leadership mondiale, nel senso che con la Seconda Guerra Mondiale la grande potenza non è più l'Europa, ma diventa effettivamente altra, cioè di un altro continente, è quella americana. Quindi noi abbiamo un risultato da tutti sperati, da tutto desiderato, che è la fine della guerra e la fine del conflitto. Però abbiamo una situazione che da un lato sembra riscivolare verso delle vecchie dinamiche che si speravano superate e dall'altro sembra aver schiacciato quello che c'era da schiacciare, ma anche quello che era più valido e più forte. La convinzione di Campagnolo, nella sua visione assolutamente, si può dire, come dice Arrigo Levi, appunto parlando del pensiero di Campagnolo, molto pessimistica sugli stati, basta che ci intendiamo su che cosa sia il pessimismo, è che bisogna fare appello ad altre forze. E lì ha un'idea di fondo, cioè che i cambiamenti, anche l'unificazione d'Europa, comunque i cambiamenti verso i grandi ideali devono venire dai popoli e in particolare devono venire dagli uomini di cultura, cioè da quelle forze nella realtà sociale che abbiano più strumenti di pensiero e più strumenti di comunicazione che sono gli uomini di cultura, nella convinzione che questi uomini di cultura andassero assolutamente divisi e separati e distinti, scusate, questa era la parola che cercavo, sia dall'intellettuale organico al partito. No, voi dovete pensare che quella era una temperie in cui c'era veramente una scissione tra la destra e la sinistra, cioè i liberali e i comunisti e molti intellettuali erano asserviti a un pensiero piuttosto che liberi pensatori, e naturalmente, per carità, nemmeno l'intellettuale erudito, il chierico di Julien Bernardin, ma che gli uomini di cultura, proprio per aver ricevuto in qualche modo il privilegio di maggiori strumenti, dovessero operare attraverso la loro coscienza in vista di un sostegno, una difesa di ideali più alti, e per cercare di interpretare un movimento della storia in un senso più positivo. Come dice, parlando appunto di Campagnolo, Norberto Bobbio, che ha sempre delle spiegazioni estremamente chiare, l'idea era di unire gli intellettuali intorno all'idea di una politica propria degli uomini di cultura, propria sia per il mezzo usato, il dialogo, che promuove il dialogo, che promuove la comprensione reciproca, sia per il fine, la ricostituzione dell'unica possibile unità dell'Europa dopo la disfatta, attraverso il riconoscimento della sua vocazione universalistica, negata da secoli di guerre per la supremazia di una nazione sull'altra e perpetuata nella divisione in due blocchi contrapposti formatisi subito dopo la fine della guerra. A proposito di vocazione universalistica, colgo l'occasione per fare una noterella a piedi pagina. Qui evidentemente non si tratta di una vocazione coloniale dell'Europa, qui si tratta di una vocazione universalistica delle idee fondanti dell'Europa, come per esempio quella della democrazia, di tutto quello che può essere il pensiero filosofico europeo, non una visione coloniale, che non avrebbe veramente nulla a che vedere qui. Quindi si trattava di convincere gli uomini di cultura, di cercarli, di trovarli, di parlare loro, e di convincerli a mettere il proprio pensiero, la propria testimonianza a favore di una politica che guardasse lontano, senza nessun disprezzo nei confronti della politica, né dei nostri amministratori, né di chi legifera per mandare avanti le cose, ma con l'idea di una pulsione che guardasse oltre, che guardasse più lontano. Noi dobbiamo pensare che siamo negli anni 50 e alcune cose che possono parere per certi versi acquisite, anche se lì io lo metterei un po' tra virgolette, oggi con movimenti di gruppi di pressione, eccetera, eccetera, negli anni 50 assolutamente non esistevano. La grande avventura della SEC comincia quindi a Venezia con un comitato promotore assolutamente straordinario. Se voi guardate la lista del comitato promotore, c'è veramente, non dico tutta, ma moltissimo della più alta intelligenza europea e mondiale, appunto perché l'idea della Società Europea di Cultura è che il pensiero europeo, la posizione di questa società è in Europa, che però tutti possono contribuire a questo sforzo che è mirato in ultima analisi alla pace, a quella che più tardi verrà con formula molto felice definita da Campagnolo la pace che non ha la guerra per alternativa. Qui sono stata fermata da una persona che mi ha detto: ma che cosa vuol dire? Allora a me è sempre sembrato estremamente perspicuo che cosa volesse dire, cioè una pace che non è semplicemente una tregua tra guerre, che non è semplicemente una pace che renda possibile di vivere qualche anno in tranquillità, ma una pace che sia tale che la guerra sia esclusa, che non abbia per alternativa la guerra. È una forma molto coraggiosa, è una formula che ha avuto anche molto successo. In quella temperie lì, la prima cosa, su cui il primo terreno su cui si poteva vincere questa sfida di un dialogo degli uomini di cultura, a prescindere dalla loro provenienza, era proprio quello della divisione in due blocchi tra Est e Ovest. E la Società Europea di Cultura fu la prima a organizzare un incontro di intellettuali dell'Est e dell'Ovest nel 1956. Qui in Venezia ci sono tra l'altro delle bellissime anche fotografie di questa data. Fu una data epocale nella storia della SEC, ma si può dire che fu una data epocale nel percorso che piano piano fece evolvere la guerra fredda in una coesistenza pacifica, finché poi si arrivò con le alterne vicende su cui non mi voglio soffermare, si arrivò al 1989 e alla caduta della cortina di ferro. È interessante pensare che questi signori discussero per una settimana sulla possibilità di un dialogo tra di loro e che ce ne fu abbastanza da discutere. Questo vi dà anche l'idea della temperie, vi dà l'idea di quanto fosse necessario ricostruire un tessuto. Alla fine di ciò però effettivamente si ottenne la creazione di un centro sovietico della Società Europea di Cultura, i rapporti con intellettuali dell'oltrecortina non vennero mai meno, con degli spazi anche di libertà, di contatto, che erano abbastanza inediti. Nell'altra data epocale della Società Europea di Cultura, nel 1968, ci fu, e che fu la primavera di Praga, come ricorderete senz'altro, ci fu un consiglio esecutivo a Mosca e Leningrado, e prima di ciò ci fu un incontro invece nella Spagna franchista. E fu in quell'occasione che il primo russo sovietico poté mettere i piedi in Spagna e che il nostro senatore Terracini, che era stato bandito dall'epoca della guerra civile e che era membro del PCI, nonché della Costituente, come ricorderete, Umberto Terracini, era un socio della Società Europea di Cultura molto attivo, e siccome una delle condizioni che la Società Europea di Cultura ha sempre posto per riunirsi in un luogo è libertà di ordine del giorno e possibilità a tutti gli aventi diritto di partecipare, si ottennero appunto anche aperture di questo genere. Quindi ci fu fatto veramente un grande lavoro. Qui suonano le campane e io non voglio tirarla troppo per le lunghe. Voi vi domanderete, perché ce l'hanno chiesto in molti e ce l'hanno contestato in molti, ma nel 1989 che cosa avete cominciato a fare, visto che questa cortina di ferro non c'era più? Il lavoro per un approccio politico in un senso più alto e più ideale che abbiamo oggi davanti a noi evidentemente si rivolge a problemi altri rispetto a quelli di 50 anni fa, nella misura in cui sono stati risolti. Però c'è un enorme lavoro da fare a livello di dialogo non solo tra i paesi ma nei paesi medesimi. C'è un enorme lavoro da fare a livello di rapporti tra culture diverse nell'ambito di un medesimo paese. E quindi, per dire sinceramente, noi siamo tutt'altro che inoperosi. Prima di passare a darvi due o tre notizie su alcuni degli eventi che si sono svolti qui in Venezia, vorrei terminare questa parte citandovi una frase del segretario generale internazionale che mi ha preceduto, Michel Campagnolo Bouvier, Il coraggio della cultura oggi consiste a lottare per i grandi ideali, nonostante la loro apparente inattualità. E questo con i soli mezzi della parola, malgrado la sua apparente inadeguatezza. Per cui noi continuiamo il nostro lavoro con questo slancio ideale. In Venezia, al di là di quello che fu la fondazione, di cui ho già parlato nel 1950, una bellissima seduta nella sala dei pregadi, aggiungo tra l'altro che la Società Europea di Cultura fu inizialmente fondata in seno alla Biennale, perché naturalmente in questo spirito si faceva anche molto lavoro sulla cultura, nel senso nel senso di una protagonista che lottava anche per la propria libertà, perché questo problema dell'asservimento della cultura a un'ideologia era un problema estremamente sentito. Quindi noi siamo nati insieme alla Biennale, nella Biennale, sia pur come entità distinte. Il nostro primo presidente è stato Giovanni Ponti, che è stato il sindaco della Liberazione e a lungo anche appunto presidente della Biennale. C'è stata questa bellissima riunione del 56. Nell'80 abbiamo avuto una interessante mostra su i primi, all'epoca erano i primi 30 anni della società. Abbiamo avuto una bellissima assemblea generale nel 2000, che rappresentava pure un giubileo. Naturalmente questo a tacere da tutti gli incontri che ci sono stati, che non sono da citare, e tutti i lavori che si sono fatti. Tra l'altro abbiamo anni or sono fatto un piccolo opuscolo sui rapporti tra la Società Europea di Cultura e Venezia, e una delle cose carine è che gli incontri della Società Europea di Cultura sono stati motivo della stesura di non poche poesie e della realizzazione di non pochi dipinti, ma questa è più una notazione carina che altro, e con ciò mi fermo.
Bene, grazie. Io devo fare le cose di oggi. Mi sono eletto come moderatore, perché qualcuno deve fare un moderatore. Ecco, allora adesso l'amico professor Golisis prenderà il filo del discorso della Cosima e poi tutto vedremo concludere.
Posso prendere? Prego, professore.
Questo è più stabile dell'altro.
Sì, è più stabile. Quanto funzionante non sono, ma più stabile. Ecco.
Allora c'è un costo, come in molte
cose.
No,
funziona,
grazie. Dunque, questi ricordi, e più che ricordi, questo slancio ideale che deve essere ritrovato, ci hanno proprio introdotto in questo tema così cruciale, e anche stato toccato quello che a me pare il punto centrale, il cuore della problematica, che questa sera assieme alle persone possiamo trattare, dibattere, e cioè quello dell'apparente, almeno, inattualità di alcuni di questi temi. Quando si parla alle persone in questi termini, magari con meno efficacia di quella usata prima, si trovano molti sguardi chiusi, molte porte che sono in realtà serrate. Perché? Perché fondamentalmente oggi questo binomio Europa e cultura, in ambedue i termini, sembra attraversato da una crisi molto consistente, molto incisiva. C'è una disaffezione parziale, ma secondo alcuni indici crescente, di popoli verso le tematiche europeistiche. Naturalmente questo pone in questione il modo con cui questa integrazione europea via via si è sviluppata, e anche la parola cultura, non dico susciti la reazione che è attribuita a Goebbels in realtà la frase pare di Balduk von Schirach, personaggio non molto più raccomandabile, della Hitlerjugend, che diceva, come è noto, quando io sento parlare di cultura metto mano alla fondina. Quindi queste forme assolutamente intolleranti, e non c'è questo, però c'è un certo fastidio, una certa stanchezza, l'idea che la cultura sia una specie di chiacchiera più o meno dilettevole, ma che in fondo soddisfa semplicemente chi la fa. Io penso che naturalmente questa sia una caricatura, ma penso anche voi più o meno di cultura, ma se un fenomeno raggiunge un certo stadio di discredito, vi devono essere delle ragioni e quindi bisogna propiziare e configurare delle culture che procedano in maniera diversa, quindi abbiano un modo di manifestarsi, di presentarsi spiccatamente diverso. Manca poi in particolare tra le varie forme dell'elaborazione culturale, premetto che uso cultura non in un senso antropologico, la cultura di un popolo, di una nazione, ma cultura come fattore di elaborazione specifica di un certo costume, quindi mediante la riflessione, la critica, l'approfondimento, la proposta. Leggevo proprio sulla stampa di Torino, mi pare due mattine fa, un articoletto che suonava così: la mancanza di una cultura politica. In modo particolare quello che sembra latitante è il momento di una riflessione critica, approfondita, dialogica, ecco la grande importanza anche della società della cultura, perché lì la società europea della cultura procedeva attraverso l'individuazione del metodo dialogico. Questo è molto importante. Possono esserci anche grandissimi intellettuali, io qui tra bocca ne ho molti, ma che non si confrontano proprio con nessun altro, anzi mostrano il più sovrano disdegno verso le procedure di confronto. Ecco, invece la cultura politica per natura è ricerca in una condivisione, in un contesto magari di tensione, ma sempre direi di tensione che non esclude un qualche elemento di fraternità. Ecco, questo è il punto. Quindi una differenziazione dentro qualcosa di convergente e di più ampio. Manca quindi questa specifica attenzione e si vedono anche i risultati, perché mai come oggi, non solo in Italia ma anche più in generale in Europa, una energica politica della cultura sembra latitare. Ecco, dico sembra perché non mancano isole importanti, non mancano figure anche di spicco, ma quello che manca mi sembra è la coordinazione tra queste figure, per cui non si sviluppa un progetto comprensivo. Ecco, la proposta della Società Europea della Cultura, soprattutto nei momenti più vivaci e più approfonditi, era proprio quello di mettere assieme le persone a discutere, di confrontare queste differenze invece che di cristallizzarle. Ecco, la differenza, come è noto, può essere trattata in doppia maniera: o per lamentarsi e dire ci sono delle barriere che sono insuperabili, e quindi l'assolutizzazione della differenza, che alla fine poi consente di fare a meno della differenza stessa, perché questa prospettiva abolisce il pluralismo, oppure invece lavorare su questa differenza per cercare di farla diventare complementare ad un discorso convergente. Qui si pone tuttavia un altro problema che ha delle caratteristiche nuove: la grande modificazione delle figure stesse degli intellettuali. Giustamente la dottoressa Campagnolo ricordava questi grandi nomi, ecco, da Bobbio a Benda a Gramsci, portatori tra l'altro di diverse concezioni del ruolo dell'intellettuale, però che avevano questa elevatezza di ispirazione e questa nitidezza di prospettive. Ricordo anche nell'ambito cattolico intellettuali come Mauriac, uno appunto dei protagonisti, dei collaboratori, ognuno aveva la sua posizione. Ma ecco, oggi, volgendo lo sguardo, diventa difficile trovare personalità di un tale prestigio che possano diventare riferimento. Ecco, Habermas, per esempio, è uno di questi, ma è una voce anche nella Germania piuttosto isolata, quasi un epigono della grande scuola di Francoforte, piuttosto che essere un rivolo veramente, anche per l'età, tra l'altro, che lo caratterizza. Ognuno ha la sua posizione nel cammino della vita. E allora viene da domandarsi, riprendendo un'espressione di Husserl, il padre della fenomenologia, non sarà tutto questo un sogno finito? Nella Crisis, a un certo punto, lui utilizza questa espressione, il sogno finito. Ecco, la cosa peggiore sarebbe in questo contesto rassegnarsi. Credo che la rassegnazione compromette anche magari delle modeste chance, delle modeste opportunità che si possono avere. Invece bisogna partire da una riconsiderazione, credo, approfondita dei problemi, lavorare proprio su queste categorie fondamentali. Uno dei padri culturali dell'Europa, accanto a quelli nominati, si potrebbe aggiungere Altiero Spinelli e altri, De Rougemont, uno svizzero acuto, a Neuchâtel hanno adesso creato una fondazione che pubblica tutte le sue opere, diceva che l'Europa è insieme unità e diversità. E quindi, proprio giocando su questa dialettica, notava la ricchezza dell'Europa, per esempio su di un punto che è innegabile. L'Europa ha manifestato tantissimi fattori di crisi, anche estrema, anche gravissima. Le stesse due guerre mondiali nascono da problemi irrisolti all'interno della civilissima Europa, contrasti franco-tedeschi, eccetera, e tuttavia la miglior parte della cultura europea ha manifestato un'attitudine autocritica molto vigorosa, per cui nelle stesse università, nei giornali, negli ambiti di approfondimento, nelle accademie, si è sviluppata una critica di quegli stessi fenomeni che si erano innestati a partire dall'Europa. Per fare un esempio, uno dei problemi più sanguinanti dell'Europa è stato il colonialismo. Però dalle università europee, inglesi in particolare, ma anche di tutta Europa, è partito un contrordine, è partito un approfondimento, e le classi dirigenti di molti paesi coloniali che studiavano in queste università, in queste accademie, hanno tratto la prima potenzialità per correggere e per autocriticare lo stesso colonialismo, e così via. Insomma, anche il capitalismo selvaggio è nato in un certo modo, eccetera. E poi però è nata anche un'autocritica molto importante, il socialismo nelle sue diverse forme. Ecco, questo aspetto autocritico, riflessivo, è un aspetto interessante, secondo me, della cultura europea, come anche il tema dell'ideale che è stato menzionato prima, perché una delle caratteristiche europee è stata proprio la nascita dell'ideale. Ci sono molti studi interessanti, anche di sinologi, anche comparativistici, che quindi confrontano altre culture e sottolineano questa caratteristica dell'Europa, che non è solo l'autocritica, ma è la nascita dell'ideale, della problematica dell'ideale, che è qualcosa che non è pienamente inerente all'essere, è un dover essere, è una tensione che, se non è saccente, se non è autoconsolatoria, permette un movimento, un dinamismo della realtà storica, per cui si va in qualche modo verso il meglio, si tende verso il meglio con tutte le forze, che poi si riesca a realizzarlo o meno, o con che tempi, questo è tutta un'altra questione. Quindi ci sono delle caratteristiche su cui si tratterebbe di lavorare con consapevolezza, e quell'altra che è stata ricordata straordinaria è la ricerca della pace. E direi che non c'è nulla di più attuale di questo. Ma poi, non solo come componente emotiva generosa, che già sarebbe tanto meglio, il bisogno di empatia, di simpatia, di riconciliazione, è una roba bella, ma spesso vana. invece attraverso la via del pacifismo giuridico, che ha avuto in Kant uno dei protagonisti più forti e che ha avuto proprio in Norberto Bobbio, il suo testo Le vie della pace, ma anche in Umberto Campagnolo, degli approfonditi interpreti. La pace si raggiunge cercando un sempre miglior ordine internazionale, questo è sicuro. Ecco il punto. Anche i sostenitori della guerra devono constatare che Iraq, Libia, Afghanistan, anche i vari interventi che sono stati fatti, anche per la letalità estrema delle armi che oggi si usano, non per nulla è stato al centro del dibattito che cosa? Le armi chimiche. Ecco, tutto questo che cosa fa? Rende la guerra un'avventura sempre più rischiosa e invece una ricerca della pace nella giustizia, ecco perché non deve in qualche modo porsi in termini di alternatività, come è stato detto secondo quella felice espressione del professor Campagnolo, cioè la pace è un'altra cosa, la pace è una cosa diversa, la pace non può essere realizzata senza la giustizia. È abbastanza bello, secondo me interessante, quel numero di Esodo ultimo, perché molti interventi mirano proprio a instillare questo tema del pacifismo attraverso il diritto internazionale, che in Italia non è la, come si potrebbe dire, la scuola più frequentata di pacifisti, che spesso hanno una carica emotiva, ma poi si trovano sprovvisti quando si deve individuare il sentiero preciso che si tratta di prendere. È stato ricordato quindi anche il tema delle organizzazioni internazionali, dei loro impigli, delle loro questioni interne, della loro rappresentatività discutibile in qualche modo. Ecco. Vedo che il tempo si è consumato, allora dico qualche cosa su questo, avevo una seconda parte più propositiva, ma la riservo al dibattito. Volevo concludere solo su questo. Ecco, oggi forse si dovrebbe...
Se parli un po' più vicino anche per te.
Ah sì, questo aveva ragione di dire, cioè sì, è più saldo dell'altro, ma non è detto che funzioni meglio. E, no, questo è un tema molto importante, cioè le culture dell'Europa. Quindi proprio fare anche un grande sforzo di conoscenza per capire questa pluralità. Tutto il dibattito sulle radici dell'Europa è stato viziato un po', a mio modesto avviso, da questo, cioè che si presupponeva in qualche zona del Medioevo una certa uniformità culturale. Questa uniformità culturale in realtà non è mai esistita. Quindi dovremmo declinare in maniera molto più accurata questo, e quindi un concetto molto importante, ecco perché il tema dell'universalismo e il tema del dialogo sono così importanti, e anche come sono stati ricordati, e qui concludo, la democrazia e i diritti dell'uomo sono temi molto importanti che vanno rivisitati criticamente. Molti pensano che basti evocare diritti dell'uomo e che questo sia una soluzione. In realtà, evocando i diritti dell'uomo si pone un problema, non si ha la soluzione. Bisogna vedere come si intendono, qual è il fondamento e come soprattutto ci si possa educare. Ecco, concludo su questo punto. Due grandi temi che vengono scarsamente evocati sono l'educazione, che è uno dei pochi itinerari che possa essere davvero praticato, e questo risveglio etico. Direi che ambedue le questioni, le problematiche, sono presenti nel cammino della società europea della cultura. Ci sono anche educatori di grande spessore. Penso per esempio a una figura curiosa che a metà tra l'epistemologia e l'educazione, Edgar Morin, che è un collaboratore acuto della rivista, ecco, e dall'altra parte questo tema del risveglio etico, del risveglio dell'ideale. Sono temi che non sono molto frequentati, ma voi sapete che quello che non è molto frequentato spesso è il più necessario, perché è il non detto, perché è il dimenticato, è ciò che sta sullo sfondo e che spetta appunto alle persone che hanno una determinata sensibilità cercare di far venire in piena luce.
Ecco. Grazie.
Forse questo va meglio. No, sono temi che sono stati trattati qui dai miei colleghi in maniera molto significativa è della storia della società europea di cultura, che tra l'altro per la quale con una sintesi la trovate anche in questo volume di opere del Disincanto, dove appunto l'ultimo, la signora Michelle Campagnolo Bouvier ha contribuito con un articolo proprio sulla storia della società europea di cultura. L'Europa del Disincanto. Ecco, l'Europa, direi, noi stiamo parlando dell'Europa, ma l'Europa è un incubo che ci viene giornalmente ricordato. Quindi, al di là di discorsi molto interessanti sul piano teorico, noi dobbiamo fare i conti con una situazione che è molto difficile da affrontare, perché quell'Europa alla quale si tendeva appunto negli anni 50-60 non è mai stata realizzata. E dopo l'89 si sono caduti i blocchi, però se ne sono formati altri. E quindi richiamare il pensiero certamente di chi voleva superare l'antagonismo fra Est e Ovest è importante, ma non è sufficiente per capire la situazione contemporanea, perché si è completamente capovolto il discorso in Europa, innanzitutto, e nel mondo. In Europa, al blocco sovietico si è sostituito un altro blocco, si è sostituito il blocco tedesco, si è riformata la Mitteleuropa tedesca. E quindi il dilemma che ci si poneva dopo l'89, se ci sarebbe stata appunto un'Europa germanizzata o una Germania europeizzata, ebbene la conclusione di questi anni è che c'è sicuramente un'Europa germanizzata. E questa è una tendenza di lungo periodo che la Germania ha portato avanti, che le elite culturali e economiche e tedesche, questo non per adesso voler criminalizzare o appunto condannare nessuno, ma ecco, dallo Zollverein del 1834 fino ai nostri giorni, la Germania, le elite politiche e culturali hanno sempre perseguito una visione unitaria, no? Proprio per superare quella che era la Kleinstaaterei, che aveva connotato lo spazio tedesco fino al Settecento. Fino al Settecento c'erano più di 300 entità statali nell'ambito tedesco. E quindi successivamente invece c'è questa continua ricerca dell'unità. Forma liberale democratica, l'Assemblea di Francoforte 1948, e poi in forma molto più invece concreta e militare e economica, dopo con l'unificazione e poi con la seconda unificazione del 1990. Quindi la situazione è completamente diversa. C'è un blocco tedesco, c'è il discorso della vecchia concezione della Mitteleuropa tedesca, e c'è un'Europa invece che si sta sbriciolando a fronte di questo blocco unitario, un'Europa che si sta frammentando, quella dell'Europa centrale uscita dal blocco sovietico è evidentemente è stata già dissolta, no? In una serie di stati staterelli che ovviamente non hanno nessuna influenza sul piano internazionale, ma sono diventati appunto sottoposti all'influenza e al dominio delle potenze tradizionali, vale a dire appunto Germania o di nuovo anche la Russia e poi gli Stati Uniti, ovviamente. Si pensava che con la fine dei due blocchi, per esempio, con la fine del patto di Varsavia, la NATO anche sparisse, a proposito di pace e di pacifismo, invece il patto di Varsavia è sparito e la NATO invece anzi si è allargata e si è spostata sempre più verso i confini della Russia, che invece è stata ampiamente ridimensionata, più di un quinto del territorio dell'Unione Sovietica è stato appunto perduto nel periodo del cambiamento. No? Quindi ecco, noi ci troviamo di fronte ad una situazione che è largamente diversa da quella degli anni 50, dal punto di vista geopolitico e dal punto di vista economico, perché dal punto di vista economico le democrazie uscite dopo appunto la guerra erano democrazie che guardavano all'uguaglianza, no? Erano democrazie che peroravano una economia di tipo keynesiano, e quindi il welfare state, e quindi tutta una serie di costituzioni, a cominciare dalla nostra, che erano costituzioni, diciamo, di stampo che coniugavano la democrazia con quello che è il fondamento stesso della democrazia, secondo me, del socialismo, perché senza socialismo non c'è democrazia. La libertà è sicuramente la condizione necessaria, ma non è sufficiente se non c'è la redistribuzione della ricchezza. Se non c'è la divisione, la Costituzione italiana da questo punto di vista è recentemente anche un organismo internazionale bancario, ha rilevato che le Costituzioni occidentali hanno, del dopoguerra, hanno questo marchio tipo socialista che va ovviamente tolto, che va ovviamente eliminato. No? E quindi c'è un mostro, a mio avviso, che sta divorando l'Europa e il mondo, che è l'economia neoliberista. Quindi vedete che lo scenario è completamente diverso rispetto a quello che ha esposto e ha ricordato la Presidente Benavente, all'interno del quale è nata la società europea di cultura. Quindi si tratta di riposizionarsi in questa nuova realtà, e quindi dominata dall'ambito continentale, da appunto un blocco unitario, ovviamente europeo e tedesco, e dominata a livello mondiale da una concezione che si ritiene di pensiero unico addirittura. Quindi qui salta qualsiasi discorso di cultura e di democrazia, perché se non c'è altra soluzione che questa, no, è che quella che viene data, è chiaro che non si può più parlare né di dibattito culturale né di democrazia. E questo l'abbiamo chiaramente evidenziato, no, nel quello che sta succedendo, anche il discorso delle cosiddette grandi coalizioni, grosse coalizioni, eccetera, dimostra il fatto che non c'è alternativa. Cioè manca ecco, la dimensione dell'alternativa. E allora capite che se manca la dimensione dell'alternativa cadono tanti discorsi, ovviamente, no? Perché se siamo tutti, dobbiamo essere tutti d'accordo su una certa linea, no? Quindi ecco il discorso dell'Europa, no? L'Europa viene mostra come uno spettro, in realtà non è l'Europa, sono determinati gruppi, no? Finanziari e economici e politici che hanno imposto un determinato processo economico. È un determinato processo economico che è nato dalla scuola di Milton Friedman, di Friedrich von Hayek, appunto nel liberismo della scuola di Chicago, che è stato applicato per la prima volta, guarda caso, nel Cile di Pinochet. Ecco allora che dopo quello che chiamiamo il biennio magico che ha caratterizzato il mondo tra il 68 e il 70, cioè la presenza di Dubček in Cecoslovacchia, la primavera appunto cecoslovacca che è stata ricordata qui, la presenza di Willy Brandt in Germania, la socialdemocrazia tedesca, con una grande tradizione, da questo punto di vista è il più antico partito europeo, dall'altro ha festeggiato proprio quest'anno i 150 anni della fondazione, e la salita al potere di Salvador Allende in Cile. Ecco, vedete che questa era una prospettiva che si apriva non soltanto in Europa ma nel mondo di un ampliamento, Brandt diceva osare più democrazia vuol dire appunto portare avanti un discorso di cambiamento nei rapporti di forza tra le classi sostanzialmente, perché voi capite che le classi subalterne, quelle che non hanno possibilità né di istruzione né di salute né appunto di lavoro e né di casa abitazione, non possono incidere ovviamente nell'ambito politico, no? E quindi e chiaramente anche se numericamente, anche se formalmente si tratta di democrazia. Quindi la democrazia diventa sostanziale nel momento in cui ecco, la società diventa si amplia da quelle che sono le classi meno favorite. E quindi questa è la situazione, ma proprio in questo contesto, secondo me, una società europea di cultura ha ancora di più la sua ragione d'essere. e ancora di più perché si tratta appunto di recuperare tutto un patrimonio e di porsi in una situazione appunto di contestazione con quella che è, come è stato fatto negli anni 50, con quello che era l'assetto mondiale, perché di questo si trattava, e anche adesso di riproporsi come pensiero critico nei confronti della società e della contemporaneità. E poi, ultima cosa, dovrei dire che intanto gli europei non conoscono l'Europa. Gli europei non conoscono l'Europa e quindi questa è un'altra così, missione, un altro obiettivo che la società europea giustamente si è posta e deve porsi ancora di più. Secondo me, al di là di quelle che saranno le difficoltà economiche, può darsi anche che queste portino alla fine della stessa società, io spero di no, ma appunto stanno finendo tante istituzioni, sta finendo per esempio l'università, sta finendo la scuola, no, stanno crollando quelle che sono le basi stesse della cultura, che sono mi dilungo su questi aspetti, ma certamente basta leggere appunto gli articoli dei giornali e sulla situazione appunto dell'università e della, non soltanto in Italia, dove appunto siamo sicuramente la maglia nera, ma nel complesso e di come viene concepita adesso l'università. Appunto, Matteo Renzi parlava di creare 5 hub fondamentali in tutta Italia, di chiudere tutte le altre università e di creare come fossero degli aeroporti, di creare 5 centri di eccellenza, ecco, per dire, è il carattere aziendalistico completamente assurdo e appunto fantasioso, ma anche ben presente nella concezione così contemporanea della cultura. Ma direi non si conosce la storia europea. Per esempio, io se vi mostro questa copertina dove ci sono tre personaggi, due di questi sono personalità che hanno avuto un rilievo estremamente importante durante il periodo del governo mondiale. Si tratta di Thomas Masaryk e di Nicolae Ceaușescu. Uno appunto ceco, presidente della Cecoslovacchia dal 18 al 35, Nicolae Ceaușescu è stato presidente della Società delle Nazioni per 2 anni di seguito, ministro degli esteri della Romania e uno degli esponenti più di rilievo della democrazia europea. E non si conosce tutta quella che era la parte, tutta quella che è la storia, la cultura dell'Europa, dell'altra Europa, di quella che noi abbiamo sempre considerato l'altra Europa. E da questo punto di vista, invece, la sua storia della cultura ha avuto sempre attenzione, proprio per questo io ho aderito con molto piacere alla Società per la Cultura, tra l'altro sono stato presentato da un esponente proprio di questa Europa centrale, da François Freite, che era appunto un grande studioso storico della monarchia svulsica e poi dei movimenti, appunto, secondo me più di movimenti di dissenso nel blocco socialista. Ecco, io sono entrato nel 2003 proprio grazie a François Freite. Ecco, ma François Freite, come appunto altri esponenti dell'area dell'Europa centrale e orientale, sta a dimostrare che la società è sensibile a questa realtà, che però in genere nell'opinione pubblica e nella cultura italiana resta largamente oscurata. Ecco, se io appunto vi nomino alcuni, sì, credo che forse Václav Havel, ecco il nome lo si conosce, ma come dicevo già, appunto Nicolae Ceaușescu, Thomas Masaryk o Czesław Miłosz, anche che è appunto lo scrittore polacco-lituano, e tanti altri, ecco Paul Goma, un altro esponente filosofo e scrittore romeno, ecco tanti altri dell'Europa centrale e orientale. Ecco, poco si conosce. Proprio in giugno di quest'anno, per esempio, è stata messa una targa alla chiesa di San Pietro di Castello, se voi andate a vedere, e vi ricorda la presenza dei santi Cirillo e Metodio a Venezia nel IX secolo. Allora, questa può essere una cosa stravagante, se cosa c'entra San Cirillo e Metodio, santi Cirillo e Metodio, che poi si tratta di Costantino e Metodio. Ebbene, sono i primi apostoli degli slavi, ma soprattutto quelli che hanno poi così inventato il primo alfabeto slavo, che poi si è evoluto, che è quello l'alfabeto cirillico, ha dato vita alla grande letteratura slava successiva, no? E poi soprattutto hanno combattuto, e qui hanno discusso con il clero veneziano appunto, 1150 anni fa, sulla opportunità, sulla necessità dell'uso della lingua volgare nella liturgia. E quindi precorrendo di mille anni quelle che poi furono le decisioni del 1100 anni, le decisioni del Concilio Vaticano II. Quindi ecco, è delle figure così importanti, che giustamente lui Dio le ha messe come copatroni di Roma, insieme con San Benedetto, ma sono figure che sono completamente sconosciute anche presso gli ambienti cristiani, cattolici. Ecco, credo che figure come Jan Hus, un'altra persona di estremamente importante, che ha poi corso di 100 anni il luteranesimo, no? Ecco, che è il padre della cultura cieca, no? Sulle date a Praga e così via. Ecco, tutti questi aspetti sono stati completamente trascurati. Allora dico, qui sì, certamente la società della letteratura ha un ruolo molto importante ancora, proprio per ripresentare, ripercorrere questa realtà che effettivamente dell'Europa nel suo complesso, nella sua totalità, no? Costantino e Metodio vengono dall'Oriente, vengono da Salonico e si recano a Roma proprio per perorare presso il Papa la causa della lingua volgare della liturgia, e loro appunto tentavano di fare questo. Poi sono stati veramente superati e travolti dal clero tedesco, che ha imposto nuovamente il latino fino appunto alle decisioni del Concilio Vaticano II. Ecco, per dire appunto delle figure che sono completamente state dimenticate. E qui mi fermo perché appunto credo di aver sufficientemente delineato e la situazione geopolitica e economica e la possibilità di una nuova forma di conoscenza della nostra Europa. Grazie.
Detto questo, la parola spetta al pubblico. Mi sembra che ci siano state tre così, punti di vista e tre interventi piuttosto problematici, tutti e tre, e quindi anche dovrebbero suscitare un certo interesse, un certo dibattito. Ah, ecco il signore. Si può prendere il microfono qui, già che abbiamo questo...
E la mia voce non è reperibile neanche da me stesso.
È per quello che abbiamo questi mezzi potenti, questo tecnologico.
Anzitutto ringrazio gli ordinatori per la magnifica relazione. Devo dire che ciascuno ha i suoi interessi, ciascuno ha anche la sua strada, il suo percorso culturale. E devo anche aggiungere che una società siffatta, la società di cultura europea, deve esistere, deve continuare con tutte le sue forze, e se posso dare una mano la darò alle mie.
Grazie.
Io però avrei non obiezioni, non faccio mai obiezioni, punti di vista diversi. In che senso? Nel senso che, secondo il mio punto di vista, e l'ho espresso più volte, il professor Bonis purtroppo mi ha subito le conseguenze, sopportando la norma dei miei discorsi.
Il suo nome, scusi, Franco
Zanini. Il mio punto di vista è che stiamo attraversando la fine di un ciclo. E questo dal punto di vista culturale non è senza nostro. Perché in certo senso noi continuiamo a essere legati a certe prospettive del XIX secolo, se non addirittura prima del 1789, e che non ci porta molto lontano, anche se dobbiamo considerarle, perché il concetto di tradizione evidentemente ormai si è formato, malgrado che il 1789 fosse contro ogni autorità. Beh, si è provato la tradizione del 1789. Ma a parte questo, che è un ciclo normale di vita di un fatto culturale, io penso che siamo alla fine di questo ciclo. E che quindi noi dobbiamo trovare degli strumenti nuovi che, insieme per esempio alla pandemia, implichino anche un ritorno. Cioè non possiamo, pensare che le masse, anzi le tendenziali di massa, possano esprimere ideali così semplicemente solo perché qualcuno molto in alto detta ideale. Non è così. Semmai è il contrario, semmai sono gli ideali materialistici che conquistano le masse e poi si tramutano magari in fatti ideali. Allora io dico questo, dobbiamo, come dire, percorrere più la strada di Gramsci, cioè quella di una virtù verso, piuttosto che una strada della contro. Perché tutto sommato il problema dell'ideale e quindi anche dell'idealismo, in questo momento critico, dopo il 2008, che sarebbe la fine secondo me della scuola, è un po' problematico. Siamo secondo me esattamente al momento in cui nasceva l'ellenismo dopo la Grecia classica. È stato detto dagli stessi relatori che si deve combattere la chiacchiera in sostanza. Ed effettivamente nell'ellenismo cominciava con l'eristicismo. Dobbiamo combattere l'indifferenza ed effettivamente l'ellenismo era anche la follia. Io mi fermo.
Bene, grazie. Se qualche altro intervento in merito a quanto detto da Franco Giannini
e poi appunto noi riprendiamo il nostro discorso e possiamo anche rispondere, ovviamente.
Credo che tu che lo conosci anche puoi.
Cioè, io volevo soltanto dire, cioè, rimorare un po',
rimorarci,
sì, che grazie, che ecco, gli ideali sono pensieri del mattino, sono quelli che facciamo a mente sgombra, sono le visioni panoramiche, sono quelle che vanno, le visioni che vanno subito allo scopo finale. Poi quando entriamo nella vita delle cose, perdiamo questa lucidità e ci disperdiamo poi nei viottoli, nei sentieri, nella quotidianità, ma queste visioni sono, diciamo, sono quelle che facciamo nei momenti lucidi. Questo, quindi, voglio dire, non è che dobbiamo sentirci in colpa se abbiamo delle visioni, perché quelle sono le manifestazioni del nostro essere più originario. Poi ci sono, i momenti di scetticismo, i momenti di cinismo, ma tutti questi sono dipendenti da quelle visioni, sono conseguenti a quelle visioni, sono negazioni di quelle visioni, quindi in qualche modo dipendono da quelle. Quindi direi, questo è importante secondo me, quindi non sentirsi in colpa. Altra cosa, noi siamo obbligati oggi ad avere visioni universali, perché abbiamo raggiunto i limiti. E quindi ogni considerazione riguardo al mondo oggi non può che essere condotta secondo criteri generali. È sciocco, è riduttivo, è miope non farlo. Perché noi sappiamo che ogni atto, ogni azione, ogni evento che si produce da una parte, no, ha conseguenze dalle altre, quindi l'idea dell'interdipendenza, insomma, ormai è un dato di fatto. Quindi voglio dire, questo ragionare per fini generali e per grandi visioni deve diventare la quotidianità, e il contrario sono arretrate le concezioni che si presumono essere realistiche, che però non hanno questa concezione, questa apertura universale. Certo, bisogna essere universalisti ma concreti, bisogna essere idealisti ma concreti. Quindi gli ideali astratti non sono nessuno, chiaramente, no, le visioni che si fanno la mattina e poi si dimenticano durante il giorno non hanno nessun senso. Bisogna riuscire a mantenere il filo conduttore dalla mattina alla sera, tutta la giornata.
Scusi, ci dice chi è?
Alberto Madricato.
Alberto Madricato, sì. Bello.
È professore di filosofia?
No, lei è professore di filosofia.
Sì, insomma, sono mi occupo.
Franco Zanini, non so cosa fare. Zanini, dico lei, cosa, che attività faceva? Beh, ne hai mai detto che
sia?
Ah, ecco. E allora vedi che è un'attività, insomma, quindi non mi sbagliavo.
Bene, se qualcos'altro, qualche intervento. Sì, insomma, sembra che...
Ci sono anche due bravissimi laureati che sono stati bravi nonostante forse anche l'università.
Sì, dopo, subito.
Vabbè, non vorrei tirarli in campo brutalmente.
No, non sia cattivo.
La libertà è la cosa, vero?
Allora, intanto si può rispondere, intanto se lei ha già delle risposte da dare o delle considerazioni da fare in ogni caso.
Allora, io comincio dalla fine perché era più fresca. Campagnolo era convinto che l'utopia fosse proprio una risposta alla crisi. Ho ricercato qui una citazione perché appunto è troppo facile che un pensiero generale e un pensiero ampio venga poi tacciato di generico. E Campagnolo insisteva sulla concretezza dell'utopia. Abbiamo molti scritti anche molto belli, e non solo di Campagnolo, sull'argomento. Non un sogno vago e indeterminato o la visione astratta di una società più felice della nostra, ma la risposta effettiva ai problemi che assalgono l'umanità attuale. Quest'utopia è legata a tali problemi e sono questi che determinano la sua realtà storica. Se ho letto in maniera un po' così è che stavo traducendo dal francese, ma mi sembra che questo corrisponda molto bene a quello che diceva il professor Madricato adesso. Ci tenevo, a proposito dell'intervento del professor Zanini, semplicemente a sottolineare che appunto io ho parlato di ideali, ho cercato in un quarto d'ora di dare un'idea di quello che è stato l'opera della Società Europea di Cultura. Forse le cifre più forti che si potrebbero dare, più di quella della ricerca dell'ideale, è evidentemente quella del lavoro sulla consapevolezza, sulla coscienza e quindi attraverso questo la prospettiva di soluzioni che poi in un certo senso, appunto perché nascono dalla coscienza, hanno uno spessore ideale. Cioè bisogna stare molto attenti, soprattutto nel mondo in cui ci muoviamo oggi, a non scivolare nel buonismo, nell'idealismo. La Società Europea di Cultura ha sempre fatto uno strenuo sforzo a distinguere la propria posizione rispetto alla pace dal pacifismo o dall'irenismo, per quanto elevatissimi nel loro impulso, molto spesso un po' campati in aria, ecco. E lì ci tenevo a sottolineare questo. A proposito delle differenze che il professor Leoncini evocava nella situazione odierna rispetto a quella degli anni 50 in Europa, è chiaro che la situazione è completamente diversa. È anche chiaro che però, in un certo senso, dal punto di vista di questa benedetta anima dell'Europa tanto invocata, è stranamente analoga. Assai prima di fondare la Società Europea di Cultura, ancora durante la guerra, Umberto Campagnolo buttò giù un progetto di Costituzione Europea che poi rimase in cassetto e che abbiamo pubblicato molti anni dopo. appunto è dell'epoca della guerra, del periodo del suo impegno nel federalismo europeo e di prima che incalzassero gli eventi del post-guerra. Una delle cose che mi colpì in questo testo è che tutto quello che veniva detto a proposito della necessità di creare un'anima in Europa e di risvegliare l'anima europea e che questo avrebbe creato la vera Europa, ne abbiamo fatto a meno, a dispetto di quello che credeva Campagnolo, nel senso che gli stati hanno fatto l'Europa. Ma tutte queste cose adesso vengono al pettine, tutte queste adesso le invochiamo, perché non sono venute prima, quindi o prima o dopo devono venire. E lì di nuovo rimane, a mio parere, un grande lavoro sulla consapevolezza. E come diceva bene il professor Leoncini, anche un grande lavoro, detto proprio terra a terra, fuori dal provincialismo. La realtà della società europea di cultura da questo punto di vista è stata veramente ed è ancora un'avventura straordinaria, perché questa gente da tutti i paesi, nonostante differenze linguistiche eccetera, si ritrova veramente, mentre c'è ancora sempre qui la tendenza a dire tanto vediamo un po' tra di noi che cosa possiamo fare e poi parleremo con gli altri, ma ho già risposto anche troppo a lungo.
Prego.
Dunque io penso questo sia un punto acquisito per la nostra discussione e credo anche condiviso, anche se sarebbe bello che tutti un po' magari dicessero la loro, si esprimessero, e cioè che bisogna veramente aprire la nostra mente, ecco, c'è bisogno di uscire dalle secche di un provincialismo che spesso è malinconico. Io credo che anche il senso del non aver più nulla da fare, eccetera, derivi da questa angustia alla stessa radice di angoscia, da questa chiusura del mondo delle emozioni e dell'intelligenza. Quindi occorre soprattutto una virtù di pacato coraggio, non il coraggio di chi urla in Veneto siga, poi analogo a Siger, chissà se attraverso i bizantini non hanno preso questa parola, soprattutto quello si potrebbe chiamare la parresia, cioè l'avere la libera parola. Una volta che si prende la parola responsabilmente bisogna gestirla. Sono molto d'accordo con l'avvocato Zanini, soprattutto su questi punti, strumenti nuovi ed affinati, fine di un ciclo. Qui non sono proprio sicuro, ma è probabile che lui veda giusto, che intuisca giusto. Poi le analogie con il passato sono un po' difficili, occorrerebbe una morfologia, una capacità di analizzare le forme storiche, ma soprattutto quello che lui ha detto circa l'indifferenza, l'apatia, l'indifferenza. Le più grandi ingiustizie del mondo nascono magari da ideologie perverse o da entusiasmi eccessivi, di una specie di febbre, ma spesso poi la via viene spianata lungo il percorso dall'indifferenza. Sono gli indifferenti il grande esercito, la grande zona grigia di riserva che poi porta al male, male politico, male tra virgolette, secondo, però che non è meno efficace. È bello questo discorso del pensiero del mattino, secondo me tanto bello, del secondo amico interlocutore, perché mi richiama, visto che il nostro tema era l'umanesimo, uno dei più bei libri scritti, L'alba incompiuta del Rinascimento, e che è dedicato proprio all'umanesimo. L'umanesimo è stata una stagione straordinaria, Cusano, Pico, eccetera, la ricerca della pace attraverso il dialogo tra religioni e culture, e poi su tutto ciò nel Cinquecento, nel XVI secolo, invece è calato dappertutto una coltre di diffidenza, di avversione. Ecco, io proprio mi confronterei anche con i dati di questo umanesimo storico, storicamente configurato, che non è solo un umanesimo retorico delle carte, ma è una grande tradizione di cui bisognerebbe fare l'interpretazione. Ho visto che anche di recentemente quello che era lo slogan di Mounier, altro intellettuale francese prestigioso, Rifare il Rinascimento, è stato ripreso, non vorrei molto che fosse una specie di slogan retorico, vorrei che invece fosse un'aspirazione profonda dell'anima. Vorrei tanto anche che qualche persona che io so ha tanto da dire, perché li conosco, li intravedo, so che hanno riflettuto su questo problema, dicessero la loro, dicessero in qualche modo che cosa pensano su questa prospettiva dell'Europa e della pace. Ecco.
Scusate. C'è qualcun altro? No, sentiamo.
Sì, no, già dette diverse cose, quindi il fine di un ciclo può essere anche la fine, alcuni dicono, dell'umanità stessa, insomma, o della Terra stessa, no? Qui ci sono ormai delle previsioni dal punto di vista dell'ecosistema che dicono che entro il 2100, quindi praticamente tra pochi anni, anche se noi non ci saremo, sì, finisce, insomma, il nostro sistema, no. Questa terra in cui noi viviamo non sopporta più, ecco, le dimensioni industriali, eccetera, di sviluppo che noi ci siamo dati, no? Che tutti i popoli si stanno dando, e questa indifferenza anche nei confronti proprio dell'ambiente, no? Proprio, è uscito l'ultimo rapporto degli specialisti dell'ONU, qua, appunto, dice SOS degli oceani. No, e gli elefanti per esempio in Africa da 10 milioni che erano un secolo fa, poi negli anni 60 erano ridotti a 10.000, adesso sono 500, ecco, quindi c'è una estinzione delle specie e può esserci anche un'estinzione dell'uomo, quindi credo che da questo punto di vista non ci sia nulla di strano, anche pensare non solo a un ciclo culturale, a un ciclo economico, ma anche a un ciclo vitale. È la conclusione di un ciclo. No? Negli anni 30 si diceva che forse quell'Europa nata appunto dopo la prima guerra mondiale era l'alba di un nuovo giorno, e poi si è visto invece che era il tramonto, no? E tutti i discorsi che si sono fatti negli anni 30, anche appunto Husserl, no? Il discorso a Praga, conferenza del 35, eccetera. Quindi ecco, anche bisogna tenere presente che invece può essere il tramonto di tutto, il tramonto della nostra specie. E quindi le visioni certamente sono importanti, ma bisogna appunto confrontarsi con la realtà. Dal punto di vista, io parlo sempre, no, queste divisioni che si vanno manifestando, no? Questo localismo, separatismo, secessioni, apartheid, no? Che in concreto si verifica. Noi parliamo dell'anima europea e io appunto sono convinto che bisogna recuperare il grande patrimonio umanistico, però tutto va in senso contrario, perché se voi andate in Alto Adige o sul Tirolo c'è l'apartheid, ma italiani e tedeschi c'è apartheid, la Catalogna adesso può prendere addirittura le armi per separarsi dalla Spagna, ci sono in questo senso delle indicazioni molto precise, l'Austria, in Austria hanno vinto appunto il partito estremista xenofobo e così via, la Scozia vuole staccarsi dalla Gran Bretagna, e se noi andiamo e vediamo che non soltanto l'Europa centrale, come ricordavo prima, si è frammentata, si è divisa, si è disgregata, ma anche l'Europa occidentale sta sulla stessa. Anche la Corsica, per esempio, la Francia, c'è tutto un irredentismo corso di cui nessuno parla, ma che invece è molto grave, anche vittime, eccetera, eccetera. No, per dire, il Veneto vuole diventare indipendente, no? E così via, la Padania, c'è tutti questi movimenti che sono di separazione, non di integrazione. Quindi bisogna fare. Il partito di Le Pen in Francia sta arrivando praticamente al 20%, probabilmente vincerà le elezioni a Marsiglia, dove tra l'altro era un feudo socialista. Quindi bisogna fare il conto con tutta questa realtà che va in senso contrario a quello che noi così proponiamo e per il quale noi combattiamo effettivamente, perché questo non ci induce esattamente a ritirarci. Però ecco, bisogna fare i conti, ecco, quello che sta avvenendo in Turchia, per esempio, sta rimettendo il velo, no? Le donne, Erdogan, Putin ha messo in carcere i stati nei primi, se può dare 15 anni di carcere, ma quelli si oppongono alle trivellazioni in attico, l'attico sta sparendo, no? Quindi la carota attica, quindi sono problemi enormi, spaventosi, che così ci attagliano, ci attanagliano. Ecco, quindi tutto benissimo in questi discorsi che andiamo facendo, ma ecco, teniamo presente la realtà attuale con la quale noi dobbiamo per forza muoverci. E per quanto riguarda l'aspetto appunto puramente così cittadino, io guardavo il gazzettino dell'11 agosto 2013 e i mali di Venezia, gli stessi raccontati da Indro 43 anni fa. Quindi i mali di Venezia, e quindi anche questa mancanza di appoggio alle istituzioni culturali, eccetera, no? Ecco, sono gli stessi che denunciava Indro Montanelli, perché Montanelli ha fatto una battaglia per Venezia, non dimentichiamo che dopo il 66-69 è proprio mobilitazione per Venezia, e noi ne siamo testimoni, perché io e l'amico Bois e altri amici, eccetera, ci siamo mobilitati dal punto di vista culturale, abbiamo fatto delle attività, la Fondazione Cini, eccetera, di cui tra l'altro questo volume medio interdisciplinare, una delle espressioni, ecco, proprio per far sì di dare una nuova vitalità a questa città, no? E questo diciamo all'interno del Festival Venezia Viva, ma ecco, vedo che ancora una volta dallo spopolamento al rischio della monocultura turistica, dal progetto del sublagunare alle problematiche della casa, i problemi sono sempre quelli fermi appunto da quasi 50 anni. Ecco, per dire, quindi, ecco, che
molto città, peggiorati, molto se consente, perché l'impressione purtroppo è che è sempre peggio.
E quando appunto andiamo a chiedere anche dei finanziamenti, degli appoggi per questa attività, troviamo delle porte chiuse sostanzialmente. Bisogna anche fare i conti con questa realtà.
Mi pareva, guarda, scusa, Francesco, ho visto una mano.
Ah, poi. Venga, venga. Sì, siamo un po' qua per metterci il tappeto, tutto quello che c'è da dire.
Buonasera a tutti, no? Approfitto un attimo, diciamo, di questa occasione e vi ringrazio a tutti, perché attraverso questo evento qua appunto ecco venire a conoscenza dell'esistenza, diciamo, di questo diciamo di questo movimento, ecco, chiamiamolo così, culturale, che si propone, da quanto capito, diciamo, di comunque individuare quali potrebbero essere le linee guida per un nostro agire, diciamo, no? E colgo l'occasione comunque di chiedere a voi tutti, diciamo così, un aspetto che mi ha colpito, da cui vorrei partire per poter formulare una mia domanda, una mia curiosità.
Lei come si chiama qui?
Aran Viviani.
Ah, il nome? Viviani.
Sì. Io sulle parole, diciamo, della professoressa,
sì? Campagnolo,
quando parlava dell'utopia è la risposta alla crisi. Queste sono le parole che ho detto. Quello che mi ha lasciato, diciamo, molto perplesso è quello simbolo che segue, cioè trovare la concretezza dell'utopia. E in questo caso, se il discorso può essere avere una conseguenza logica nel trovare le linee guida, che sono linee universali, devono necessariamente poi scendere nella concretezza. E quindi come trovare questa concretezza oggi in un mondo che è dominato da un mercato globale? Perché se noi stiamo parlando di globalizzazione, stiamo parlando di un naturale processo di allargamento di mercati. La globalizzazione nasce per poter avere mercati più ampi.
Ma come di mercantilismo, appunto. Di
mercantilismo. Ne abbiamo visto, diciamo, in varie forme nei secoli passati. Ma allora oggi, diciamo, la mia domanda per riflessione è questa. Abbiamo bisogno per l'individuazione di queste linee guida universalistiche di un nuovo periodo, di una scuola critica, come c'è stata la scuola critica di Francoforte, che si è interrogata, diciamo, che a lungo ha messo in crisi proprio il modello per poter individuare queste strade qua. Allora, una società dominata oggi, penso sia innegabile, dall'economia, che fa girare tutto il mondo. Quali sono quelle forze che potrebbero unire le persone invece di dividerle? Perché lei prima parlava giustamente di alcuni fenomeni, la primavera araba, la rivoluzione in Turchia, cioè tutte quelle che sono quelle spinte, diciamo, ma possono anche essere viste come risposte di fronte a un modello culturale che è in crisi e l'uomo, diciamo, di fronte a questi problemi tende a chiudersi e la chiusura in se stessa, diciamo, impedisce, no, alle persone di unirsi per trovare, ecco, questa con la considerazione.
Quindi c'è una reazione, una reazione.
È una reazione.
E quindi può vincere anche il pensiero reazionario.
Sì. Infatti il pensiero reazionario sta avendo un notevole successo in Europa, per dire, insomma, ecco, dalla Russia fino alla Spagna c'è un pensiero reazionario, una reazione a questo modello, insomma. In Ungheria, per esempio, nessuno parla dell'Ungheria di Orban, per esempio, ma l'Ungheria di Orban appunto, è un paese reazionario, cioè che reagisce a questo modello, lui anzi si pone come, Viktor Orban si pone proprio come alternativa a questo sistema, ma l'alternativa appunto è reazionaria, di chiusura.
Vabbè, non è mica. No, ecco, volevo dire poi che tra l'altro questi discorsi possiamo continuarli anche perché dal 18 al 20 di questo mese c'è un'assemblea generale della Società Europea di Cultura e credo che possa essere aperta anche al pubblico, anzi che può essere.
L'Assemblea Generale della Società Europea di Cultura è aperta al pubblico il 19.
Sabato.
Sabato. E poi ci occupiamo appunto, no, infatti abbiamo i nostri lavori interni, il 19 abbiamo un dibattito che è aperto al pubblico. Il tema al quale ci dedicheremo è appunto la politica della cultura, passato e prospettive, quindi è un momento in cui anche noi sentiamo il bisogno di fare un minimo di bilancio. Volevo rispondere a alla domanda che è stata così gentilmente posta Aurora. L'idea è effettivamente, per quanto riguarda la Società Europea di Cultura, l'idea è sempre stata che di non rimanere nel mondo delle nuvolette. Questo spero che sia riuscito chiaro. Nello stesso tempo, la Società Europea di Cultura è una società di dialogo tra uomini di cultura che si trovano a parlare e a capire e a cercare di capire l'altro, ma non è la sede nella quale si risolve una specifica situazione e non è la Società Europea di Cultura che prende posizione. È una cosa che non è sempre stata capita, è una cosa che non è sempre stata accettata, che però ha costituito la forza della Società Europea di Cultura. L'idea fondamentalmente, adesso gliela metto in termini molto terra a terra, che mentre si potrebbe sempre dire che dal momento in cui siamo tutti esseri umani, abbiamo tutti qualche cosa in comune prima di avere tutte le divisioni che ci dividono, questa cosa spostata a un altro livello apre una prospettiva nel dialogo interculturale veramente molto ampia ed è quella che ha aperto la Società Europea di Cultura. Quindi la Società Europea di Cultura ha anche una forte valenza di metodologia nell'approccio delle questioni. Per spiegarmi meglio, quando c'è stata, per esempio, ci sono stati fatti in Ungheria, c'è stata la primavera.
La rivoluzione ungherese.
La rivoluzione ungherese.
Un tempo si diceva. L'espressione usata da Togliatti, ma invece.
Vabbè, era un'espressione neutra. Comunque, quello che voglio dire, quando ci furono i patti nel 1956, quando ci fu il 68 Praghese, il socio della Società Europea di Cultura era assolutamente, in quanto tale, ha esortato a prendere posizione secondo coscienza, e si sperava, credeva e auspicava che la sua frequentazione nella Società Europea di Cultura gli avrebbe reso possibile di prendere posizione meglio e in maniera appunto più fondata, ma non era la Società Europea di Cultura in quanto tale a prendere posizione. Vorrei che questo in qualche modo risultasse chiaro. Il che significa anche che una riflessione a questo livello dovrebbe consentire all'ingegnere di affrontare poi i problemi ecologici con maggiore consapevolezza, perché la Società Europea di Cultura è una palestra di coscienza e di consapevolezza, ma non spiegherà che cosa bisogna fare o non bisogna fare per la coltivazione ecologica delle banane. Ecco, spero che questo sia chiaro. Altra cosa, a proposito della globalizzazione, noi abbiamo dedicato vari incontri al rapporto tra economia e etica e al rapporto tra la globalizzazione e i nuovi problemi etici che esso pone. E anche lì riteniamo che la politica della cultura vada proprio sollecitata nel senso di riuscire a trovare nuovi strumenti e nuovi sistemi perché la globalizzazione non debba necessariamente portarsi appresso l'immoralità, necessariamente riportarsi appresso un decadimento dei nostri valori. Un'altra istituzione che si è occupata molto di questi aspetti, con cui abbiamo pure lavorato, sia pur rimanendo da prospettive molto distinte, è quella del Weltethos, cioè dell'ethos mondiale, che è stata fondata dal teologo cattolico dissidente Hans Küng. Io passo questo microfono gelato, volentieri.
Sì, io lo passerei però volentieri un momento a loro, anche perché vedo ancora delle persone, forse c'è ancora qualcosa da dire, non c'è tantissimo tempo mi sembra, però così qualche osservazione.
Beh, abbiamo già abbastanza approfittato della pazienza, usque tandem.
Ma comunque c'è tempo per un rapido pensiero.
Sì, se uno non deve scappare.
Un interrogativo.
Sappiate che la nostra sede era alla Giudecca 54.
Sì, no, io mi sono portata qui.
Ecco, perché via dove siamo.
Un po' di opuscoli.
Non siamo proprio centrali.
Se dovete scappare, vi distribuisco.
Non siamo proprio in una zona centrale.
Bene.
Bisogna siedere alle zitelle e poi dirigersi verso la laguna.
Grazie. Volevo ringraziare tutti anche a nome del comitato promotore del Festival di Venezia Città Viva, sottolineando il fatto che queste tematiche stanno all'interno, completamente all'interno della nostra proiezione, perché riteniamo che oggi la risposta più radicale, più essenziale, più corretta alla crisi sia quella, di fronte a un potere che atomizza, di creare relazioni. La relazione e la risposta alla crisi.
Grazie.
Mi scuso proprio, ma devo scappare.
No. Grazie invece.
Arrivederci.
Grazie.
E saluti anche a voi.
Arrivederci. Grazie.
Bene, si può andare a prendere un bicchiere di stampa, come si dice. Questo anche fa parte.
Diciamo che fa parte, che se fossimo 200 non sarebbe possibile.
Prego, no, ma lo vedo che siamo in 10.
Volevo solo mezza parola su Venezia, perché questo è un discorso che ci coinvolge tutti. È bello, mi pare bello che questa iniziativa abbia trovato una sua voce in un quadro che si chiama Venezia Viva. Quindi tutte anche quelle cose che ci angustiano personalmente, tutto quello che non funziona, tutto quello che ci fa anche soffrire o semplicemente ci infastidisce, deve essere posto in questa prospettiva. Venezia ha, lo notava il professor Rutalli, ha una specie di rendita di posizione, nel senso che tutto il mondo in qualche modo è attento alle vicende, non solo a ciò che non funziona, ma agli splendori del passato, a questa grande tradizione di tolleranza, per cui un messaggio che si radica qui ha, se ha i supporti dovuti, se le persone comprendono il rilievo e l'importanza, ha la possibilità di estendersi in un modo straordinario. Già Baudin diceva, Baudin con Hobbes e Machiavelli, uno dei fondatori del pensiero politico moderno, lodava Venezia e diceva che Venezia è la città dell'ospitalità, dove ciascun discorso di pace, di non irenistica, di dialogo, eccetera, può avere una sede degna, direi una sede splendida, perché una città che ha i Giovanni Bellini, che ha i Tintoretto, Tiziano, eccetera, ha una cornice splendida per tutto questo. Quindi secondo me il fatto che la società europea della cultura, con tutte le forze dei suoi esponenti, desideri riprendere e approfondire sempre di più il cammino, non lasciando questa città, secondo me è un connubio, è segno di un connubio significativo ed è anche un elemento di speranza. Io volevo anche dire questo proprio sul quel tema, della, proprio in un cenno. Dobbiamo, secondo me, condividere questi discorsi, essere contenti anche di piccoli passi che si possono compiere, perché a volte le cose non cambiano dall'oggi al domani, proprio quando le resistenze sono così forti, come indicavano gli interventi di Francesco Leoncini, e anche essere condotti avanti da una qualche forma di ottimismo del fare, diciamo, nel senso che quando poi si passa alla fase operativa, anche certe cose che sembrano incubi insormontabili possono essere viste, forse visti in una luce un pochino differente. Quindi è questo che io volevo soprattutto dire, insomma. E se le persone anche presenti ci possono dare una mano e parlare di queste iniziative e parteciparvi, eccetera, io credo che questa sia una cosa importante.
Certo. Bene. Venga.
Vi ringrazio e se volete partecipare un po' alla una conclusione veneziana, si può prendere un
spritz. Andiamo a prendere uno spritz.
Ecco, grazie.
Qualsiasi cosa può riscaldarsi.
Un'ombra.
Qualsiasi cosa può riscaldarsi.
Sì. Un'ombra col cicchetto,
anche far fuoco con le scaletti, buona giornata. Tantissimo piacere, io le scrivo e vi ringrazio. Grazie moltissimo. Che volevo proprio ringraziare, so che non ha una mail, che sono cose, le mail sono cose.
Mi fa più meglio lasciarlo
qua.
Grazie tante, veramente. E tanti saluti anche all'altro avvocato, amico Gerzi.
Questo libro è, parla un po' di questi temi.